Quindi il padre non abbandona ma dà il figlio, il figlio non abbandona il padre ma si consegna all'umanità e lo Spirito Santo inizia il grande volo trinitario. No? E abbiamo l'ascensione di Gesù, ma non abbiamo l'ascensione dello Spirito Santo, ma sappiamo che lo Spirito Santo ritornerà al padre e al figlio, no? Nella Trinità. Però qui ecco è il grande problema della colpa o del merito, sta in Gesù. La cristologia per me è un po' quella grande spiegazione di ogni cosa, anche se dopo è difficile spiegare tutto. Comunque, il legame, quindi la morte di Cristo muore per noi, per salvarmi. Il papà è la teologia crucis del mistero della linea un poco protestante, no? Che la Trinità si capisce quando non si presenta, cioè Dio si capisce quando non si capisce. Dio è grande quando diventa piccolo. Dio si manifesta quando rinuncia a manifestarsi. Il bambino Gesù è la rivelazione di Dio, ma quando è in una posizione di non rivelazione. La croce di Gesù parla di solitudine, parla di abbandono ed è il vero volto della Trinità, dice Lutero, no? Quindi Dio si manifesta quando si nasconde. Dio è grande quando è piccolo. Dio è pieno d'amore quando proprio sembra essere colpito dal peccato dell'uomo, no? Quindi lì è Cristo, per la disobbedienza di uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori, è il grande problema del peccato in Adamo che toccava stamattina, no? Però per l'obbedienza di uno solo tutti siamo costituiti giusti. Quindi questa seconda realtà di Cristo che attraverso la croce ci redime è più importante del peccato dell'uomo. Posso andare avanti un quarto di minuto? Sì, chiedo scusa, i temi sono... naturalmente qui c'è il grande problema, noi parliamo sempre di croci, anche croce San Damiano. In realtà non era tanto la croce di San Damiano, è il crocifisso di San Damiano. Abbiamo separato, quasi fatto un divorzio tra la croce e il crocifisso. Dicevano molti anni fa che la Russia aveva la croce senza Gesù. Gli americani avevano Gesù senza la croce, no? Si diceva così con una simbologia un poco plastica, no? È il crocifisso. Certo c'è la croce, per San Damiano la croce è quasi un trono, no? Perché San Giovanni, quando è Gesù che cammina il Calvario, è poco è il re che domina dal trono, la croce è il suo trono, no? E quando la varanno alzato, attirano tutti a me. Quindi la croce è contemporaneamente ignominia, ma anche contemporaneamente trono di Gesù. Ecco, devo saltare un sacco di... qui c'è la sofferenza, la peste, la sofferenza pone un sacco di problemi, perché di fronte a chi soffre, uno può ribellarsi a Dio. Perché Dio l'ha fatto, no? Anche qui, questi giorni, ho approfittato un poco, sono andato a Cestocova, a partire là, e più che altro anche per trovare il mio padre Colbe, il vostro padre Colbe, no? Nella cella che adesso hanno chiusa e non si può entrare, dove ha fatto dove il martirio, nella Auschwitz, no? Auschwitz. Quindi guardate, ecco la tragedia del dolore. Cristo lo assume totalmente e radicalmente. E in lui troviamo anche la soluzione e la risposta. Però quante persone troviamo? Perché se Dio esiste, perché questo? Se Dio esiste, perché l'altro? Se Dio esiste, perché l'altro? Allora lì dobbiamo anche farci un poco furbi, perché il primo Auschwitz, campo di concentrazione, è il Calvario. No, se Dio esiste, perché questo? Perché se Dio esiste, perché il peccato mio offende lui, lo fa tirare giù dai cieli e lo mette sul Calvario? Perché Dio accetta la sofferenza umana, accetta la domanda sul dolore umano, sul dolore, e gli dà una risposta, non in un'aula universitaria, sulla croce. La croce è un poco è il luogo dove tutto il peccato dell'uomo arriva, alle costole di Dio lo ammazza, ma da dove la tragedia umana diventa sospiro e già attesa di risurrezione. La croce di Cristo è il lager ultimo, campo di concentrazione ultimo, ma anche il principio della nuova vita. No, se Dio esiste perché questo, Dio lo sa. Infatti Dio ha assunto il peccato, il dolore dell'uomo, il primo lager, il primo campo di concentrazione per me è il Calvario. E dal Calvario parto nelle luci della risposta. Però salto qui perché c'è forma redentiva, mutabile, voglio toccare un punto C'è un esempio che mi è piaciuto molto nel libro del Saies, su il Signore, Cristo il Signore, con il quale faccio un po' di cristologia adesso là, e anche con un amico in Centro Battaglia, il suo libro di cristologia. No? Dice che un papà ha due figli, un esempio. Il primo figlio gli dice, papà, dammi i soldi, che mi spettano un po' sulla parola del figlio prodigo, un pochino, e glieli dà, o gliele ruba. Quindi tocca la natura della proprietà. Il secondo invece sta lì accanto al padre finché un giorno si sposa. E il papà dice, guarda, ho lavorato tutta una vita per te, aspettavo questo matrimonio, qui le chiavi della casa che per te ho costruito, eccole le chiavi. A quel momento del matrimonio il figlio dice, papà, anch'io ho qualcosa da dirti. Sono stufo di stare con te, a partire da oggi non considerarmi figlio, vado per altri lidi, altre Venezie, vado per altri posti, do la chiave, dalla chi vuoi. Non ti permetto di chiamarmi figlio e non permetto a me stesso di chiamarti padre. I due abbiamo rotto totalmente radicalmente. Allora Saies dice, chi dei due, il primo che ha rubato dei beni al padre, o il secondo, che è sempre stato con lui, ma a un certo momento non permette al padre di amarlo, chi lo offende di più? Il secondo. Ecco, il peccato è come una rifiutare che Dio possa amarmi. Il peccato è tragedia quando non commettere il peccato. Penso che voi altri siete più pastori di me, no? Ma lavoro abbastanza là con il settore giovanile, delle volte non insisto tanto sulla confessione, se no sulla soluzione sì. Delle volte tra la chiesa d'entrata e la sacrestia ne confesso anche due o tre giovani, non li conosciamo i peccati. Sesto, nono comandamento, sono un po' la loro storia, no? Poi avendo fatto arranca di nuovo, no? Incomincia da zero, da capo. Quindi non è tanto il peccato che per me è grave, è non rendersi conto che il peccato non permette a Dio di amarmi e io di amare Lui. Il peccato fa parte della nostra storia, però la soluzione fa parte anche della storia sua, nei confronti dei miei, no? Quindi permettere al Padre di amarmi. Questo per me è importante, no? Amore per noi. Ippolito dice, il figlio è stato salto, dice che Cristo sulla croce ha aperto due ali, la sinistra e la destra, chiamando a sé tutti i credenti e ricoprendoli come la madre protegge i suoi piccoli. Qualcuno vede il Cristo sulla croce come la gallina che accoglie i pulcini, no? La destra e la sinistra. C'è il pros seon, verso Dio, il logos, Cristo che contemporaneamente è verso il Padre, in principio era la parola stava con Dio, presso Dio, e era anche l'Emmanuel, Dio con noi altri. No? Nell'incarnazione di Cristo non abbiamo più il divorzio tra Dio e l'uomo, ma Dio è uomo e l'uomo è diventato Dio. Quindi in Gesù il cielo si unisce alla terra al cielo, e in Lui io sono eterno e Lui diventa tempo in me. Cristo e Kenosis. Qui una piccola parentesi su, perché uno degli ultimi libri che mi sono piaciuti, quelli come Francesco e Chiara, due marito e moglie, scusatemi la battuta, no? E fa tutta una traiettoria questo libro che ho trovato alla Verna. Traiettoria di tutti quelli che Francesco, come Francesco e Chiara, un pochino hanno Francesca de Chantal e San Francesco de Sales, non sappiamo i legami anche. E allora parla di von Balthasar e la Speyer, Adrienne Speyer, no? E sappiamo che Rainer ha lasciato l'ordine dei Gesuiti per vivere praticamente 15 anni, non con lei, ma nella stessa famiglia, nella stessa casa. E lei si è sposata due volte, la von Speyer, no? Adrienne, no? Von Speyer. E quindi leggevo questo qui. E lui, la famosa teologia dei tre giorni, di von Balthasar, l'ha presa, lo dice lui, dall'Adrienne von Speyer, che avrebbe delle visioni, protestante, convertita, eccetera, no? C'è un capitolo intero su Dio. E dice che la vera kenosis di Cristo non è sulla croce, è la discesa agli inferi. Non entro qui nel tema degli inferi perché vorremmo anche laggiù in Ecuador, perché Cristo è andato negli inferi, eccetera, nelle zone inferiori, non nella morte. Ma Cristo che entra dopo la morte, sua morte, nella morte degli altri, che se la morte e l'effetto della colpa, Cristo è entrato nell'effetto della colpa di tutti. Cristo è disceso agli inferi, è entrato nella morte di Adamo, di Mosè, di Davide, è entrato nella morte delle morti. È entrato in una discesa agli inferi dove Gesù si è annichilato totalmente, si è totalmente quasi, come dire, messo. E von Speyer avrebbe avuto una visione, io la do così, non è che sia totalmente d'accordo, avrebbe avuto una visione dove il Padre dice, ma Gesù, tu che scendi negli inferi, sei l'avversario mio, o sei mio figlio. E quasi quasi uno si mette contro l'altro. Ma Gesù gli dice, ma io lo faccio per te e lo faccio per gli uomini. Cioè il per noi vale il sacrificio del padre, il per noi vale il sacrificio del figlio. Per cui il papà e il figlio sono quasi, tra virgolette, in lotta per amore nostro. Noi siamo più amati dal padre e del figlio. Siamo più amati dal figlio che il papà. Quindi la umanità vale agli occhi di Dio. Fino al punto che Dio scende nel peccato, nella colpa nostra, negli abissi della tragedia umana, per riportarci al Padre. E lui è la primizia di tutti i risuscitati, no? Questa pagina di von Balthasar, una pagina tremenda, no? Che naturalmente do così per soffre via via. Sì, non entriamo nella teologia della patri passiani, il papà soffre nel figlio per amore, ma non è che sia Gesù il Padre crocifisso. Ecco l'ultima parte, e dopo lascio totalmente quella un poco pastorale. Il tuo sepolcro, credilo, è più bello del paradiso. Rileggevo, mentre forse qualcuno dormiva, grazie a Dio, no? Rileggevo le pagine di un testo che avevo scritto nel 6, Croce di San Damiano, dove Vincenzo Battaglia, che non vedo qui, è da qualche parte, no? Aveva scritto Gesù lo sposo, tutta la cristologia di e parla molto di Angela da Foligno. E Angela da Foligno, nei testi che Vincenzo Battaglia ha scritto, riportava, dice che si stendeva sulla croce, perché la croce che cos'era? È il letto dei due innamorati. La croce non è la croce del dolore, ma dell'abbraccio. Per cui la croce diventa il letto dello sposalizio. Ci sono pagine fantastiche, no? che avevo riportato io in questo articolo che è stato pubblicato là nel Carisma dei Frati Francescani. Però vedere questo senso, e Cristo che scende nella tomba è un Cristo che scende nel letto, nel talamo, perché anche sappiamo che i padri della Chiesa vedono che Gesù scende nel ventre di Maria e scende nel talamo mariano, e il ventre di Maria è il letto del matrimonio tra l'umanità e la divinità, no? Quindi c'è anche qui un discorso francescano che mi ha fatto innamorare quando sul discorso, no? Ma vedere solo la tragedia della croce, se non l'abbraccio, e si entra nell'apertura del cuore trafitto come un innamorato che entra nel cuore dell'innamorata, no? E fanno un tutt'uno, è un cammino che porta al cuore e dal cuore porta fuori e da fuori porta al cuore. È l'intimità più grande che c'è nell'abbraccio della croce. E ci sono altre affermazioni, no? Dice, egli ha preso un corpo capace di morire, tornando anche stamattina a Sant'Agostino, soffrendo lui stesso per tutti nel corpo che aveva assunto per ridurre al nulla il padrone della morte, Atanasio. Si è accostato alla morte fino a prenderne contatto con lo stato di cadavere per fornire alla nostra natura il punto di partenza della risurrezione. Qui per esempio per me la nascita di Gesù è sì, 25 dicembre, la croce. Perché assumere solo la natura umana nei suoi aspetti positivi di canto e di lode è facile per Dio. Tutti cantano a Natale, ma quando Dio muore, quando Dio veramente nasce come uomo, sulla croce. Quando assume la natura umana fino in fondo, la croce. La croce per me è la vera nascita di Dio come nel settore umano, no? Quindi è il Gesù che nasce e il Gesù che muore, che morirà, no? Tutti cantano a Natale, Simone, Maria, Elisabetta, ma la morte di Cristo, solo uno dice, uno che muore così, non deve essere che Dio, il soldato romano, no? Il centurione, no? Pensa, muore, uno che muore così non può essere che Dio. La morte è un simbolo dell'uomo, ma se muore così è simbolo della divinità. La sorpresa quando leggo quel testo lì rimango. Il morire indica che Dio sta morendo Dio, e morire in questa forma non può essere che non di un uomo. Morire è tipico dell'uomo, ma morire in questa forma è tipico solo di Dio. assonante l'affermazione di questo centurione, no? Che ha visto. Endokimov dice: la morte è diventata liturgicamente dormizio. Dormizione, no? In realtà, la morte non è l'ultima parola, ma la penultima. Che si va. E quando l'ho rivista nei giorni passati in Turchia, no? Quando Gregorio Benissa, fratello di San Basilio, dice, scrivendo di Macrina, sorella, che l'aveva un poco invitato alla conversione, ella era tesa verso il suo amatissimo in un'ansia sempre più stringente. Il suggiaciglio di Macrina era rivolto verso Oriente, al sole, l'Oriente alla vita, no? E la liturgia orientale canta, il tuo sepolcro, credilo, è più bello del paradiso. Tu lascio stare poi tutto da parte, la parte pastorale, e la consegno dopo nel quaderno. Grazie. Thank you.